Capitolo 12, paragrafo 2. Le città sono centri di cultura. Nuove esigenze nelle città in crescita. Lo sviluppo urbano raggiunse il punto più alto nel XIII secolo. La popolazione cittadina si moltiplicava soprattutto per effetto dell'immigrazione dalle campagne. Dalla campagna accorrevano in città sempre nuovi abitanti, contadini in cerca di migliori condizioni di vita, piccoli commercianti e artigiani che tentavano la fortuna, servi in fuga dal loro signore, signori rurali, in parte costretti dalle autorità cittadine, in parte attratti dalla vivacità dei centri urbani. Con l'aumento della popolazione crebbe la domanda di beni di consumo, generi alimentari in primo luogo, ma anche tessuti, pellicce, mobili, oggetti di cuoio e di metallo, beni di lusso. Le attività artigianali e mercantili si moltiplicarono e si diffuse una nuova esigenza di istruzione. Le città sono centri di cultura. Fin verso la metà dell'undicesimo secolo, le sole scuole esistenti si trovavano presso monasteri o chiese cattedrali ed erano destinate quasi esclusivamente alla preparazione dei chierici. Ma col risveglio delle città e lo sviluppo dei commerci, aumentò la domanda di istruzione anche da parte dei laici, in particolare degli artigiani e dei mercanti di città. Bisognava saper scrivere per tenere in ordine i libri dei conti, stipulare contratti, dare istruzioni ai propri rappresentanti all'estero. Nelle città sorsero scuole laiche, non tenute da religiosi, dove molti ricchi cittadini inviavano i propri figli perché imparassero a leggere, a scrivere, a fare calcoli, a riconoscere pesi e misure, a parlare lingue straniere. Nascono le prime università. Alcuni maestri privati che insegnavano a pagamento teologia, la scienza che ha per oggetto Dio, matematica, medicina e diritto, acquistarono grande fama. Intorno a loro si raccolsero gruppi sempre più numerosi di studenti, giunti anche da paesi lontani per assicurarsi i maestri migliori. In alcune città, seguendo l'esempio di mercanti e artigiani, insegnanti e studenti si riunirono in corporazioni che godevano di particolari diritti e privilegi. Nacquero così le università. La parola università indicava all'inizio la collettività degli studenti e dei maestri, che erano centri di studi superiori. Le università più antiche sorsero a Bologna nel 1088, secondo la tradizione, e a Parigi, e si specializzarono l'una nell'insegnamento del diritto romano ed ecclesiastico, l'altra nello studio della teologia. Il numero delle università si moltiplicò rapidamente. In esse si formavano i giuristi, gli esperti di diritto, i notai, i maestri, di cui il mondo cittadino aveva grande bisogno. Aumenta la circolazione di libri. Il libro, o meglio un fascicolo di fogli manoscritti e cuciti fra loro, era il principale strumento per lo studio universitario, perciò intorno alle università sorsero numerosi laboratori di copiatura. I copisti non lavoravano con la cura meticolosa dei monaci amanuensi, perché non importava che il libro fosse particolarmente bello, bastava fosse leggibile e costasse poco. Le illustrazioni si ridussero e le belle iniziali miniate scomparvero. Ma aumentò il numero di libri in circolazione e quello di coloro, non necessariamente studenti, che si dedicavano alla lettura. Il volgare. Nelle scuole laiche e nelle università le lezioni si tenevano in latino, la lingua della cultura, della scrittura, dei documenti ufficiali, trattati, alleanze, paci. Ma negli usi pratici, ad esempio per lettere, testamenti, libri di conti, il latino venne gradualmente sostituito dal volgare, il linguaggio vivo e parlato che il popolo, vulgus in latino, adoperava comunemente e che era sempre più differente dal latino. Non c'era un solo volgare, ne esistevano tanti, diversi di luogo in luogo. In Italia, nel XIV secolo, grazie alle opere di grandi scrittori come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, il volgare toscano si impose sugli altri e divenne la lingua letteraria italiana, cioè quella usata dai poeti e dagli scrittori. La matematica e la musica. Per fare i calcoli si usava l'abaco, uno strumento antichissimo già noto ad egizi e babilonesi. Si conoscevano anche le cifre arabe che il mercante e matematico pisano Leonardo Fibonacci, 1170-1250, cercò per primo di introdurre in Europa in sostituzione dei numeri romani. Le cifre arabe semplificavano i calcoli e la numerazione, tuttavia si diffusero abbastanza lentamente. Nei libri dei conti dei mercanti comparvero soltanto nel XIV secolo avanzato. Fra le arti matematiche rientrava anche la musica. Centri della cultura musicale europea furono per tutto l'Alto Medioevo le abbazie e i monasteri, dove i monaci elevavano a Dio il loro canto durante le funzioni religiose. E proprio a un monaco benedettino dell'undicesimo secolo, Guido d'Arezzo, si attribuiscono i nomi delle note musicali. Uti, sostituito nel 600 con Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, derivati dalle prime sillabe dei primi sette versi di un inno a San Giovanni. Guido d'Arezzo migliorò anche la scrittura musicale, inventando un rigo di quattro linee su cui scrivere le note. L'apprendistato professionale. Chi non frequentava la scuola ed era destinato a imparare un mestiere, riceveva l'istruzione professionale nella bottega di un maestro iscritto a una corporazione. La bottega dei maestri artigiani era di solito collegata con la loro abitazione. Il ragazzo messo a bottega viveva per tutto il tempo dell'apprendistato con la famiglia del maestro. Questi, in cambio di un compenso stabilito davanti a un notaio, gli dava vitto e vestiario e gli insegnava un mestiere. Al termine dell'apprendistato, che poteva durare anche parecchi anni, l'apprendista doveva dare prova dell'abilità raggiunta, eseguendo un'opera a regola d'arte, detta capolavoro. Se superava l'esame, poteva iscriversi all'arte e aprire bottega per conto suo. Se non era abbastanza ricco per mettersi in proprio, restava nella bottega del maestro come salariato, cioè in cambio di una paga. Lo sviluppo delle arti, il romanico. Ingrandendosi, le città si arricchirono di chiese, di torri, fortezze, palazzi comunali, spesso abbelliti da pitture, sculture e affreschi. Due stili artistici dominavano il basso Medioevo, il romanico, undicesimo-dodicesimo secolo, e il gotico, dodicesimo-quattordicesimo secolo. Le chiese romaniche avevano pesanti coperture di pietra che sostituivano i tetti in legno in uso nei secoli precedenti. Per evitare che le pareti crollassero sotto il peso della copertura, i muri erano massicci come quelli di una fortezza e le finestre erano strette aperture che limitavano il passaggio della luce. Perciò le chiese romaniche si trovavano sempre avvolte nella penombra. Tuttavia, le pareti erano animate dagli affreschi, le colonne e le facciate erano ricoperte da bassorilievi che illustravano ai fedeli, in gran parte analfabeti, scene delle sacre scritture. E il gotico? Lo stile gotico diede alle chiese un aspetto assai diverso. Gli architetti riuscirono a scaricare il peso delle coperture sugli archi a sesto acuto, terminanti a punta, e sui pilastri, posti sulle pareti e rafforzati all'esterno da altri archi, detti rampanti. Così i muri poterono assottigliarsi e gli architetti li decorarono con trafori, simili a merletti di pietra, e vi aprirono immense finestre con vetrate colorate che lasciavano filtrare una grande luminosità. Le guglie e i pennacoli che ornavano le chiese innalzandosi verso il cielo esprimevano l'aspirazione delle anime a Dio. Naturalmente, l'arte non era solo religiosa. Oltre alle chiese e ai monasteri, si costruirono, in stile romanico e gotico, anche castelli, palazzi e pubblici edifici.